Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti. Interviste, email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Napoli, dove abbiamo in linea Gianni Urso. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Gianni.
Buonasera Dario e buonasera a tutti gli amici radioascoltatori.
Ecco, per un programma come il nostro che si occupa di radio, di mezzi di comunicazione di massa, di comunicazione, no, è importante in questo senso qua parlare con una persona che immagino non proprio una difficoltà, però oramai che tu sei ferratissimo, ma qualche difficoltà c'è stata nel senso della comunicazione con il suo prossimo più vicino, no? Cioè praticamente il problema di essere non vedente e con questa difficoltà dover compiere degli studi, andare a scuola, leggere, scrivere, comunicare con gli altri. E in questo senso qua tu chiaramente hai superato brillantemente questo tipo di difficoltà, perché hai studiato, ti sei diplomato, eccetera eccetera, però una delle prime cose che hai dovuto imparare è stato il Braille. Vogliamo parlare di questo famoso alfabeto Braille che praticamente consente ai non vedenti, tramite il tatto delle mani e l'uso delle dita, di leggere l'alfabeto, il nostro alfabeto? Come, innanzitutto, qual è stato il tuo impatto quando sei, il primo giorno di scuola, vorrei sapere di te qual è stato il tuo impatto, Gianni?
Beh, diciamo che per me è stato tutto ovviamente strano, perché da non vedente ai miei tempi, parliamo inizio anni 70, c'erano gli istituti per i non vedenti. Io sono stato a Napoli al Paolo Colosimo, ma a Napoli ce n'erano due, c'era il Paolo Colosimo, c'era il Domenico Martuscelli, poi ci stava una, c'erano altri maggiori, c'era ancora Firenze, c'era uno a Palermo e quindi vabbè, poi c'erano tanti altri istituti minori. A metà anni 70 si incominciò a parlare di integrazione, quindi introduzione della, ecco, dei disabili nelle scuole normali, quindi non più nelle scuole speciali, ma io ho frequentato un istituto per non vedenti, quindi il Paolo Colosimo.
Ma immagino il tuo impatto sia stato traumatico o diciamo avevi già imparato qualche cosa a casa, Gianni?
No, assolutamente, io vivevo a casa in un paesino di campagna qui in provincia di Napoli, quindi né io né la mia famiglia avevamo né mai immaginato né ipotizzato che potesse esserci un modo per poter comunicare in certo senso. E quando mi presentarono a scuola, mi fu presentata la macchinetta cosiddetta, la tavoletta Braille, che era in metallo, diciamo un apparecchio rettangolare con tante scanalature, con un telaio posato sopra e con un regolo, con dei casellini, e all'interno si mette un foglio di carta e lì praticamente poi ho dovuto tramite gli insegnanti di allora incominciare ad imparare.
Gianni, ma non sei stato un bambino piagnone tu, perché non ti ci vedo proprio?
No, vabbè, ovviamente mi sono dovuto in primo momento un pochettino di disadattamento, ma poi mi sono dovuto ovviamente adattare in tempi rapidi.
Ce l'hai qualche rigotto? Qualche ricordo un po' particolare ce l'hai, insomma, della tua infanzia, no? Qualche delle difficoltà, immagino.
Sì, vabbè, tanti. Innanzitutto il primo impatto, essendo io ovviamente stato introdotto a 5 anni e mezzo in studio per non vedenti, la manualità e la praticità di utilizzare questa macchinetta con i fogli e il punteruolo, che poi sarebbe la penna del non vedente, che è un oggetto di legno ai miei tempi, oggi sono in plastica tutti quanti, con una punta di metallo. E la cosa interessante era, all'interno di queste di questi casellini, di questi rettangolini piccoli, il dover punteggiare la carta, quindi fare questi rettangolini fatti da 6 puntini, perché poi attualmente l'hanno portato ad 8 punti, ma il primo metodo Braille, quello che imparai io, era 6 puntini, quindi la manualità.
Ecco il metodo. Ecco il metodo Braille che sostanzialmente poi negli anni ti ha associato in un certo qual modo al Morse dei radioamatori, no?
Sì, diciamo in un certo senso sì. Il metodo Braille, che è quello che ancora tuttora viene usato almeno nei primi anni della scuola, oggi con l'introduzione dei computer, sintesi vocali, diciamo che la situazione è nettamente migliorata e si è diffusa diversamente, però i primi anni comunque attualmente viene ancora introdotto il metodo Braille, appunto per insegnare a un bambino che non vede il metodo di scrittura e un metodo di lettura. Importante questo, perché non si può dall'inizio, dalla nascita, diciamo dall'inizio della scuola, un bambino già introdurlo col computer, al di là delle problematiche che lui possa avere, però è importante, come possiamo immaginare tutti, l'utilizzo di una scrittura, un metodo di scrittura, un metodo di lettura. Noi ovviamente non vedenti lo facciamo con il cosiddetto metodo Braille, nato, dico, nella metà del, cioè nei primi anni dell'Ottocento in Francia.
Ecco, bravo, ricordiamo qualche cosa appunto di chi, a chi dobbiamo l'invenzione, proprio il nome sì. Dell'alfabeto deriva dal suo inventore, no?
Sì, Louis Braille, che è un ragazzo nato all'inizio dell'Ottocento, all'inizio proprio dell'Ottocento, in Francia, vicino Parigi, e a soli 3 anni questo bambino, giocando nel laboratorio suo padre, insomma, aveva un lavoro tipo meccanico, insomma una cosa del genere, giocando in questo posto lui si colpì gli occhi, un occhio prima e poi per l'infezione passava al suo occhio, quindi perse la vista. A 10 anni fu introdotto nel primo istituto, che non era per non vedenti, lì nella zona dove abitavano, però la famiglia sempre si rese conto che lavorare solo di memoria non era possibile, quindi fu portato in istituto per non vedenti. E in questo istituto non esisteva ancora un metodo di scrittura vero e proprio, esisteva un metodo molto, molto, diciamo, particolare, molto difficoltoso da utilizzare. Erano dei fili di rame su un foglio di carta, venivano formate delle lettere e bisognava leggerlo a tatto. Poi questo metodo fu soppiantato dal cosiddetto metodo Barbier, che era un metodo a 12 punti che nasceva per insegnare ai militari francesi di leggere anche al buio. Braille si rese conto che questa cosa, ovviamente lui già aveva i suoi 10 anni, era già un ragazzino, si rese conto che la cosa era molto complicata e incominciò ad elaborare un suo metodo, che inizialmente addirittura trovò difficoltà, perché fu proibito nell'istituto dove stava di utilizzare questa tecnica innovativa che lui, insomma, stava introducendo. Poi la curiosità dei ragazzi invece non fece altro che sviluppare ancora di più la curiosità in tutti, e quindi lo sviluppo del Braille, che diciamo arriva al suo compimento definitivo nel 1825, ed è un metodo fatto a 6 puntini. Questi 6 puntini combinati formano 64 caratteri. Con questi 64 caratteri, pensate un po', si può praticamente scrivere di tutto di più. E inizialmente il metodo Braille trovò delle difficoltà, addirittura degli ostacoli. Gli insegnanti nell'istituto per non vedenti a Parigi che cercavano di impedire lo sviluppo di questo metodo, che andava ancora perfezionandosi da parte di Louis Braille, però la curiosità dei ragazzi in queste situazioni innovative non fecero altro che ancora di più propagare e diffondere questo metodo che Braille inizialmente utilizzava per la musica, per la scrittura della musica. Diciamo che il metodo Braille si componeva al suo tempo di una scrittura fatta a 6 puntini, e con questi 6 puntini, combinandoli, quindi a volte mettendone 1, 2, 3, insomma, in varie posizioni, si arriva alla formulazione di 64 caratteri. Con questi 64 caratteri, penso un po', Dario, si riesce addirittura a scrivere di tutto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, sono 64 caratteri, mi viene in mente a questo punto l'alfabeto, no? Cinese, giapponese, coreano, sono degli ideogrammi? Si compongono tipo ideogrammi?
No, vabbè, diciamo che in un certo senso potrebbe essere diverso, perché sono appunto 6 puntini, 3 in un lato e 3 a sinistra, a destra e 3 a sinistra, ponendoli in un certo modo, per esempio noi per indicarli, ma questo a livello internazionale, li abbiamo numerati, quindi diciamo il puntino 1 è sopra a destra, al centro è 2 e sotto è il 3, poi il 4 è su a sinistra, il 5 è a centro a sinistra, il 6 è sotto a destra. Quindi combinando questi puntini, quindi per esempio la lettera A è il puntino 1, la lettera B 1-2, per esempio la C è 1-4, oppure 1-4-5 è la D. Tenete presente però che il Braille si scrive in un senso e si legge in un altro, quindi si scrive quando poniamo il foglio sotto la macchinetta e quindi cominciamo a punteggiarlo col punteruolo, si scrive da destra a sinistra, poi girando il foglio si legge da sinistra verso destra, come normalmente si legge. Però
ecco,
per
Gianni, immagino che tu chiaramente sia al corrente delle problematiche a volte che ci sono fra quelli invece che la vista ce l'hanno, però hanno altri tipi di problemi, tipo per esempio la dislessia.
Sì, sicuramente hanno altri tipi di problematiche, quindi soprattutto la dislessia è molto utile, un qualcosa che utilizziamo anche noi, il cosiddetto parlato. Ecco, per esempio noi tra le strutture che abbiamo in Italia, sia a livello associativo che anche a livello di istituto, abbiamo il cosiddetto libro parlato, che sono non altro che testi letti da volontari di primo e di secondo livello. Nel primo caso sono professionisti, quindi il cosiddetto primo livello, sono dei professionisti. Anche a Napoli adesso, da quest'anno, da settembre, abbiamo una sezione di primo livello, e poi ci sono i cosiddetti volontari secondo livello, che sono persone qualunque che vogliono mettere a disposizione la propria voce e quindi leggerci questi testi, che vanno in queste biblioteche ormai digitali, prima erano addirittura che leggevamo le cassette, pensate un po', e che vengono utilizzate da molti non vedenti, soprattutto quelli che hanno perso la vista in età avanzato, addirittura per persone anziane.
Ecco,
che
Gianni, oggi come oggi i ragazzi non vedenti continuano ad andare in una scuola apposta per loro o possono stare anche in mezzo agli altri?
No, diciamo che per fortuna le scuole speciali sono ormai tutte chiuse, anche se qualche reminiscenza, qualche residuo c'è ancora, come l'Istituto Paolo Colosimo di Napoli, che fa ancora qualche corso particolare, tipo per centralini o per assistenti sociosanitari, che è una scuola tutta inventata per non vedenti, le vecchie scuole di massofisioterapia che sono state modificate per il caso, però ormai non ce ne sono più. I non vedenti vengono attualmente introdotti nelle scuole pubbliche normali, dove praticamente attraverso dei percorsi normali, ecco, questa è la cosa importante, non far fare al non vedente un programma speciale, come invece si fa per altri tipi di patologie, di altri tipi di disabilità, e invece il non vedente, con un percorso normale, con un affiancamento, con un insegnante di sostegno, può tranquillamente
frequentare una scuola. Ha la possibilità di confrontarsi con gli altri che non hanno problemi visivi, e forse venirne fuori anche più rafforzate, no? Dal punto di vista di carattere.
Sì, sicuramente, ma anche i normodotati attualmente nelle scuole pubbliche praticamente ne hanno dei benefici e degli arricchimenti laddove ci sono dei non vedenti, appunto perché anche il bambino vedente in molti casi viene introdotto nel mondo del non vedente, quindi in una situazione tattile, quindi che possa essere anche l'avvicinamento al Braille, e quindi ne vengono arricchiti e vengono sensibilizzati verso una disabilità.
Ecco Gianni, disabilità. Chiaramente riguardo questo discorso penso che ci sarebbero necessarie ore di trasmissione, non i 10 minuti che abbiamo noi in questo caso qui. Ci sono ancora dei punti, almeno se gli vogliamo elencare 2 o 3 punti importanti da dire su quanto riguarda l'alfabeto dei non vedenti?
Ma diciamo che l'alfabeto dei non vedenti poi successivamente, siccome ci sono stati introdotti altri simboli, immaginiamo la chiocciola per esempio, che viene utilizzata nelle mail, che ai tempi miei, quando si studiava il braille tradizionale e fino a poco fa non era utilizzata, quindi per la chiocciola oppure per altri tipi di simboli che sono stati introdotti ultimamente c'è stato bisogno di aumentare, ecco, appunto, il braille a livello internazionale, in modo convenzionale, di portare il braille da 6 a 8 puntini. Ovviamente la macchinetta tradizionale fatta a 6 puntini non è stata abbandonata, però il braille a 8 puntini è stato introdotto e viene utilizzato nei cosiddetti regoli braille. Che cos'è un regolo braille, una guida braille? Sono delle apparecchiature collegate a un computer che sono delle interfacce che traducono in scrittura braille tutto quello che avviene a schermo, mentre per lo più la maggior parte i non vedenti utilizzano una sintesi vocale, che è un software che viene installato su un normalissimo computer che attraverso una voce praticamente dice tutto ciò che appare a schermo. Con l'aiuto della sintesi del regolo braille, della guida braille, praticamente si può leggere addirittura il braille in braille, quello che appare a schermo, quindi anche una scritta, un libro, un qualsiasi cosa. E molti di questi tipi, come dicevo, appunto, essendo ormai particolari, innovativi, hanno dovuto addirittura aumentare a 8 puntini e quindi aumentare anche il numero di caratteri. Ora non so di preciso, a 6 puntini erano 64, l'abbiamo detto prima, ad 8 puntini non so a quanti sono arrivati, anche perché io il braille a un certo punto della mia vita l'ho accantonato completamente, perché ormai attualmente utilizzo un computer con sintesi vocale e mi basta, voglio dire, non ho la necessità di leggere il braille. Ma il braille soprattutto viene utilizzato, ovviamente collegato al computer, anche in chi studia attualmente o la matematica o addirittura le lingue. Immaginate le lingue lette da una sintesi vocale in italiano, diventa molto complicato, allora bisogna farsi aiutare dalla scrittura braille ancora, e allora viene collegato questo regolo braille a un computer, e quindi un non vedente.
Mi fa molto piacere di aver aperto questa finestra oggi riguardo l'alfabeto utilizzato dai non vedenti, perché credo che sia molto importante che di queste cose se ne parli, in modo tale che anche altri vengano messi a corrente di queste situazioni, di queste problematiche, perché alle volte il passaparola, lo scambio di idee può far scaturire anche altre nuove idee, no? su queste problematiche, quindi è importante che se ne parli il più possibile.
Diciamo che noi pure con la nostra associazione, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e le altre associazioni minori per non vedenti sul territorio nazionale, ci adoperiamo e soprattutto siamo molto attivi nel periodo di febbraio. Il 21 febbraio è considerata la giornata nazionale del Braille, quindi proprio in virtù di questa giornata si organizzano varie iniziative sul territorio nazionale.
Sì,
appunto
sì,
per
certo,
la diffusione.
Diciamo che oggi come oggi sono molto cambiate le cose, lo abbiamo detto nelle varie volte che sei stato qui ospite in trasmissione, ci sono numerosi testi, libri da poter leggere, ci sono le sintesi vocali, ci sono gli audiolibri, ci sono tante cose che fortunatamente un po' anche le nuove tecnologie ci stanno dando una mano. Gianni, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, spero di risentirti prossima volta di nuovo nel nostro programma per parlare anche altre di altri argomenti correlati a questo. Gianni Urso, grazie per essere stato con noi.
Con piacere, sarò con voi quando volete. Io saluto te, Dario, tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato e alla prossima.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Durante il Festival Internazionale di Giornalismo, svoltosi dal 6 al 10 aprile a Perugia, Google ha annunciato la prima Google News Initiative Innovation Challenge per l'Europa, con l'obiettivo di sostenere alcune piccole e medie organizzazioni che lavorano nel campo dell'informazione, portando innovazione nel settore. L'Innovation Challenge è rimasta aperta a tutti gli editori tradizionali, editori di testate online, startup del mondo dell'informazione, collaboratori e liberi professionisti con sede in Europa, a cui saranno destinati congrui finanziamenti. Questo nuovo programma segue la precedente iniziativa per l'Europa, il Digital News Innovation Fund. Il fondo DNI ha sostenuto 662 ambiziosi progetti nel settore del giornalismo digitale, che spaziano dal fornire ai giornalisti investigativi strumenti per collaborare oltre confine, alla creazione di software open source per supportare i modelli di business del giornalismo indipendente a crescere, all'utilizzo della realtà virtuale per aiutare le persone a sviluppare maggiore empatia verso gli altri. Microsoft ha interrotto alcuni cyberattacchi di un gruppo hacker legato all'intelligence russa che voleva infiltrarsi nei media ucraini. Lo riferisce Microsoft che, dopo aver ottenuto un ordine della giustizia, ha assunto il controllo di 7 domini internet che il gruppo Strontium stava usando per i cyberattacchi. Il gruppo di hacker, conosciuto per aver tentato di infiltrarsi nel Democratic National Committee nel 2016, stava anche puntando a istituzioni e think tank di politica estera negli Stati Uniti e in Europa, mette in evidenza Microsoft. Pinterest ha annunciato una nuova politica che vieta agli utenti di postare sulla piattaforma contenuti di disinformazione sul clima. Il social network, che si basa sulla condivisione di fotografie, video e immagini, anche scovate in rete, tramite PIN, ha deciso di prendere una posizione netta contro le fake news a tema ambientale. La novità arriva nel mese in cui si celebra la Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile, essendo parte integrante delle linee guida per la community sulla disinformazione. La policy sulla disinformazione sul clima prevede la rimozione dei contenuti che potrebbero danneggiare il benessere, la sicurezza o la fiducia del pubblico, ha spiegato l'azienda. Ad esempio post che negano l'esistenza o l'impatto del cambiamento climatico. L'effetto dell'uomo sul cambiamento climatico o il fatto che il cambiamento climatico sia avvalorato dalla comunità scientifica. Contenuti falsi o fuorvianti sulle soluzioni atte a contrastare il cambiamento climatico, che risultano in contraddizione con il parere della comunità scientifica o che distorcono i dati scientifici. Come omissioni o selezioni parziali, al fine di minare la fiducia nella scienza e negli esperti, ma anche condivisioni di elementi che minimizzano situazioni di emergenza per la sicurezza pubblica, tra cui disastri naturali e condizioni meteorologiche estreme. I trasgressori possono incorrere ad una censura temporanea del loro account fino ad un ban definitivo. Elon Musk ha rinunciato al suo posto nel consiglio di amministrazione di Twitter, di cui è il maggiore azionista. Lo ha annunciato il direttore generale del social network, Parag Agrawal. Elon Musk ha deciso di non unirsi al nostro consiglio, ha twittato Agrawal. Il suo arrivo nel consiglio sarebbe diventato ufficialmente effettivo il 9 aprile. Ma Elon ha fatto sapere quella stessa mattina che non si sarebbe più unito al consiglio, ha spiegato in un messaggio allo staff di Twitter, che ha condiviso sulla piattaforma. Abbiamo e apprezzeremo sempre la partecipazione dei nostri azionisti, indipendentemente dal fatto che facciano parte del nostro consiglio o meno. Elon è il nostro maggiore azionista e rimarremo aperti alla sua partecipazione, ha aggiunto. Musk, l'uomo più ricco del mondo, ha annunciato all'inizio di aprile di aver acquisito una partecipazione del 9,2% nel capitale di Twitter, diventandone così il maggiore azionista. Aveva precisato nel documento inviato al regolatore di borsa che tale partecipazione era passiva, vale a dire che non intendeva influenzare grandi decisioni strategiche. Difatti però, dissente Musk aveva effettuato un sondaggio sul suo profilo per chiedere se gli utenti di Twitter volessero un pulsante modifica per correggere un tweet dopo la pubblicazione. Quasi 4,4 milioni di persone hanno votato e circa il 73% ha risposto sì. La piattaforma ha quindi annunciato che stava testando questa funzionalità, che molti utenti richiedevano da anni. Difficile per lui considerarsi un azionista passivo, quando proprio un suo ultimo tweet si chiedeva se la piattaforma, che aveva numerosi account inutilizzati, stesse morendo, e che ha sollevato un gran polverone fra gli utenti. Le notizie che avete ascoltato sono una sintesi e una rielaborazione scaturita dal monitoraggio di varie fonti, tra cui abitualmente La Stampa di Torino, Corriere della Sera, Repubblica, ADN Cronos, ANSA, Satexpo, ISIM, ITU, Eurovisione, BBC Monitoring. Altre fonti qui non citate verranno annotate di volta in volta. Grazie per l'ascolto.
termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.